domanda poi, cioè, riguardante proprio l'aspetto che hai toccato e descritto all'inizio della tua narrazione, cioè quando dicevi che diciamo questa vertigine identitaria all'interno della quale si trovano comunque questi ragazzi, sicuramente dal loro punto di vista personale, soggettivo, immediato, può avere sicuramente anche degli aspetti positivi, ma a medio e lungo termine la vedi anche come una condizione che porrà quello che potrà, secondo te, diventare uno dei principali problemi della società futura e in che termini volevo,
In termini,
potrebbe diventare
sì,
un
in
problema
termini molto
questo?
chiari, una vertigine. Ognuno di noi, senza rendersene conto, quando cresce in una società, cresce con un sistema di norme, di valori, no? Non gli dà molto peso, ma ce li ha. Per esempio, ritiene che rubare sia una cosa che può andare bene o non andare bene, ma normalmente si ritiene che non va bene, no? Anche uccidere si ritiene che non vada bene normalmente, per cui, come dire, se uno gli dà fastidio entrambi vicino, non è che prende il coltello e glielo pianta nella pancia, no? Cioè ci pensa su due volte, si può uccidere in situazioni molto estreme, per esempio la guerra, ma lì è già una doppia morale che gli viene anche questa insegnata, cioè non bisogna uccidere, però se sei in guerra lo puoi fare, no? Comunque hai dei sistemi, quindi se sei in quel contesto puoi fare una cosa, se non lo sei non la puoi fare. Noi abbiamo dei sistemi morali, liberarci dai quali è terribilmente difficile. Pensate cosa è significato per la società italiana liberarci dagli stili sessuali di una società maschilista. C'è voluto, diciamo,
Ce ne vuole.
il 68, tutti gli anni successivi siamo ancora lì a discutere infinitamente di quanti problemi restino aperti su questi terreni, no? Non è che te ne liberi così facilmente, sono, come dire, mappe culturali profondissime. Ora, se tu non avessi tutte queste mappe culturali, molto probabilmente dei tuoi percorsi scivolerebbero più liberamente, no? Più tranquillamente, ma potrebbe essere anche che uccidere una persona per te diventi un fatto semplicemente di opportunità, cioè no, uno ti sta dando fastidio, appunto gli pianti una coltellata nella pancia, un altro ha lì per lì un bel telefonino, no, glielo prendi, però metti in tasca. Cioè voglio dire, laddove non ci sono sistemi, diciamo, regole in qualche misura costruite, allora tu hai la regola del militante rivoluzionario, per cui io no, questo non lo faccio, no? Noi quando facciamo l'esperienza, che è meglio non lasciar perdere rispetto a questa discussione, ma ne voglio citare un fatto, per esempio se andavamo a fare una rapina in una banca, no? Cose che succedevano spesso in quel periodo, ecco che prendevamo i soldi della cassa, ma se c'era un signore che stava per versare, mettiamo 10 milioni, mangiandoci le mani, non glieli toccavamo, diciamo, Cristo poteva versarli 5 minuti prima, perché l'idea era che tu rapinavi una banca e non rapinavi le persone, cioè, no? Ecco, è una regola etico-morale, non è mica detto che sia buona o cattiva, ma noi ce l'avevamo, no? Se tu non hai questi sistemi, la vertigine identitaria è proprio questo. L'identità è un sistema di norme, di regole che in qualche modo costruiscono il tuo approccio con il territorio e con gli altri, con le relazioni. Se tu non hai questo sistema di regole, tutto ciò è aperto a infinite cose. E allora i valori non diventano più, come dire, quelli, i calcoli non diventano più quelli del rischio che io vi ho indicato senza, diciamo, approfondire troppo. Non rubo perché il rischio, cioè che io corro, è maggiore del vantaggio, e così non spaccio, e così non mi prostituisco, e così, e così, e così, e così. Ma diventa, come dire, un territorio che si istituisce, no? Mentre tu cammini, e bisogna dire che in un'Europa sempre più criminale, cioè perché questo è un posto dove ormai rubano tutti dal capo, diciamo, dei capi fino all'ultimo, diciamo, soldatino, cioè, no, è indubbio che anche la sopravvivenza può diventare, come dire, un problema del tutto sregolato e normato. È un rischio perché? Perché i processi di trasformazione verso una vita più serena, una vita migliore, una vita che ci dia la possibilità di scoprire tutte le potenzialità che l'umano ha, no? Non è, come dire, un percorso sregolato. Non è una libertà dalle regole, è, come dire, la capacità di istituire un sistema di regole evoluto, un sistema di regole maturo, un sistema di regole che è in grado di valutare, diciamo, ciò che è bene e ciò che è male, e quindi è in grado anche di astenersi dal fare determinate cose che non ritiene opportune per diciamo, questo piano di vita, per questo percorso, per cui uno, diciamo, vede il telefonino e dice vabbè, non è che glielo rubo, cioè non sta nel mio sguardo, diciamo, questo tipo di problema, che è banale, ma se noi lo mettiamo in termini di vita, di relazione, io non faccio questo con quelle persone, non faccio questo con quelle altre. Ora, ciò è un problema che o è istituito da una società, e l'Europa non è in grado di farlo, dicevo così, o viene istituito da un percorso, diciamo così, collettivo, da un percorso sociale, dentro il quale le persone si dotano di un sistema di norme. Vi faccio un esempio che è molto parallelo a questo movimento, gli Hobos negli Stati Uniti d'America. Gli Hobos sono stati un grande movimento migratorio degli anni 20, 1920, nel passaggio, diciamo, dalla società contadina alla società industriale in America. Si passava, diciamo, dalla prima frontiera a costruire, diciamo, i primi nuclei della società industriale, e bisognava costruire queste grandi ferrovie che attraversavano così tutto questo sterminato territorio. Quindi occorrevano lavoratori, no, che andassero a costruire le ferrovie, per cui partivano da chissà quale parte degli Stati Uniti per arrivare fin lì e vivevano la loro vita intorno a questa immensa ferrovia che doveva essere costruita. Questi si chiamavano Hobos perché erano diciamo, lavoratori migranti e che migravano intorno però a un percorso che era definito in realtà dal capitale che si sviluppava attraverso l'idea di costruzione della ferrovia. Loro però intorno alla ferrovia, perché non c'erano centri abitati, vivevano in giungle, cioè in territori che chiamavano giungle, ma questi territori erano assolutamente normati all'interno. Per cui se uno di loro, poniamo, rubava qualcosa a un altro, no, i lavoratori si riunivano e gli facevano il processo, voglio dire, gli dicevano perché non doveva rubare e stabilivano una punizione. Cioè, c'era, come dire, una collettività che pensava questo tipo di rapporto, per cui c'era un sistema di regole non scritto, non detto, ma assolutamente operante. Per questi ragazzi a Belleville, per dire, e per questo dedichiamo un capitolo, no, alcuni paragrafi, non un capitolo, a questo problema, per questi ragazzi a Belleville questa regola vale. Per cui se io devo passare la notte da solo e non ho l'MP3, no, e sto passando a Belleville un pomeriggio perché mi vado a lavare i vestiti, no? Se Filippo al mio fianco ha un MP3 e lo dimentica per 30 secondi sul tavolo, io lo prendo e me lo metto in tasca. Perché? Perché mi serve. Quindi l'idea di sopravvivenza, se non è costruita intorno a un'idea di solidarietà, no, può diventare un serio problema. Può diventare un serio problema perché diventa la lotta di tutti contro tutti e diventa, come dire, di nuovo l'istituzione di un percorso, di un'infinità, di un fascio di percorsi singolari e soggettivi che se si monitorizzano è solo perché hanno paura del non farlo, no? Dei rischi che si corrono nel non farlo. Ecco, da questo punto di vista io considero, diciamo, questo passaggio un passaggio molto problematico nella costruzione di un'identità, perché siamo di fronte a persone che non hanno già un sistema di valori strutturato, gli adulti, i migranti, quali vengono qui e che ti piacciono, loro hanno le regole che avevano nel loro paese, quindi cioè faranno esattamente quello, per cui si riuniranno per pregare, cioè avranno le loro abitudini alimentari, avranno comunque un sistema di norme definito, no? Ed è il motivo per cui casomai costruiranno delle comunità, no? E avrai un tipo di percorso migratorio. Qua invece tu hai dei ragazzi che queste regole non ce le hanno.
Senti, io ti faccio un'ultima domanda, quindi pensi che così, diciamo, che il fatto che, tipo, ritornando un po' anche alla mia introduzione, guardando per esempio un po' anche i fatti di via Padova della settimana scorsa a Milano, cioè il fatto che queste nuove generazioni migranti ultra giovani, a differenza di quelle precedenti, magari quando si trovano a mettere in atto momenti di lotta o di protesta, spesso e volentieri capita che spacchino un po' tutto indiscriminatamente, può venire anche da, diciamo, condizioni sociali e costruzioni di identità mancate come quella che hai descritto in questo momento, insomma.
Ma non tanto, per esempio, l'esempio che tu fai di Via Padova è interessante per questo. Via Padova tu ti trovi una modalità di organizzazione dei ragazzi che non è questa, ma è la modalità dei ragazzi di seconda generazione, cioè figli di immigrati, che si sono stanziati a Milano ormai da molto tempo, sono cittadini italiani, e che si, diciamo, istituiscono un gruppo autodifensivo, per esempio i Latin King, cioè, no? Allora noi abbiamo un gruppo che ha la nazione, le regole e che ha le divise, gli stemmi, cioè le bandiere, cioè i comportamenti, il tipo di saluto rituale. Cioè, hai, come dire, una società che dice: voi siete quello, noi siamo questo. Questa è una nostra identità, ma è un'identità di gruppo, un'identità fortissima, e ci muoviamo come gruppo. Questo gruppo è un pensiero, è una cultura, una musica, un modo di usare il corpo, un modo di usare gli abiti, un modo di usare i gesti, no? Un modo di usare la presenza sul territorio. Allora, su questo territorio ci stiamo noi, no? E noi siamo, come dire, i guardiani di questo territorio. Per cui passi te, che non sei un Latin King, stai molto attento, perché o rispetti i Latin King, che sono il potere su questo territorio, oppure rischi un certo tipo di conflitto, no? Il conflitto può essere tra due gruppi, con tutta l'esperienza americana, per esempio, no? Può essere fisico, ma può essere anche solo simbolico. Pensate, cioè, tutto quello che è stato la breakdance, cioè, non so, il rap, no? Cioè, tutto nei quartieri parigini, no? Il conflitto ad un certo punto tra le varie aggregazioni è diventato totalmente simbolico, cioè chi è migliore nel fare il rap, chi è migliore nel fare la breakdance, no? Ecco che qui si trasferisce da un conflitto fisico a un altro piano, però di supremazia, cioè, ma gruppi. Qua invece siamo di fronte a una modalità, diciamo così, di rete, che è una modalità ipertecnologica. Siamo di fronte a dei ragazzi, e per quello vi facevo l'esempio del telefonino, dei computer, che usano internet, no? In una maniera straordinariamente abile, cioè, voglio dire, per trovare lavoro a partire da Milano in Olanda. La loro idea non è andare a vedere su seconda mano, che non so se c'è un'offerta di lavoro. La loro idea è, non so, faccio un bel viaggio, vado a vedere in Belgio, in Olanda, in Francia, in Spagna. Ho trovato in Spagna che offrono un posto in un agriturismo, che ne so, spagnolo. Prendo, parto, vado di telefono, cioè vedo un attimo, mando una mail e vado a vedere se riesco a trovare lavoro lì. E il territorio non c'è, è un territorio di questo genere, dentro il quale uno si muove. Lavoro per 6 giorni a Bruxelles, prendo, parto, vado a Bruxelles, lavoro 6 giorni, cioè, appunto, è una soluzione del mio problema della vita, capisci? Ecco, quindi noi abbiamo persone che diventano sempre più competenti sul piano tecnologico, utilizzano con grande, diciamo, competenza questi strumenti e, diciamo, si muovono in questa modalità che è di evitare il conflitto, quindi evitare il potere sul territorio. La presenza sul territorio non si manifesta come un potere sul territorio, ma come una dissoluzione dell'idea di potere, cioè, diciamo così. È quella che io chiamavo la società mondo, cioè la costruzione di un territorio nuovo che dobbiamo immaginare e costruire.
Sono molto interessata al discorso del metodo, perché qua abbiamo una struttura che noi chiamiamo lo strumento dei diritti, diamo delle informazioni gratuite, noi che ci occupiamo di sindacato e anche di volontari. Noi ho notato una cosa, tutte le persone che vengono qua, e parlo di adulti stranieri, quasi sempre nordafricani, tutte le persone che arrivano qua arrivano col mio stesso mito con cui sono arrivata qui più di 20 anni fa, vado a Modena, c'è la sinistra, e sono fra quelli che poi sono stati delusi, così. Loro arrivano con l'idea che troveranno un sistema democratico, delle regole che se sono scritte dovranno pure essere applicate. E hanno, questo è il grosso gap che hanno per capire le nostre regole. Dopo un po' le capiscono, che sono uguali a quelle che hanno lasciato per me. E tutte le volte che ci troviamo, soprattutto all'inizio, ci siamo trovati davanti a una storia, pensavamo che fosse una storia assurda, incredibile, quasi impossibile sul nostro territorio. A furia di incontrare persone abbiamo visto che hanno una sorta di patrimonio comune di vessazioni, di sfruttamento, di situazioni anomale. E partivo da questo per arrivare al metodo e al prossimo laboratorio che state organizzando.
Stiamo cercando, stiamo pensando ancora più che organizzando.
Secondo me è la parte che dovrebbe servire di più a chi vuole immaginare un mondo diverso, perché a un certo punto anche noi ci siamo posti il problema, è un sistema, non è l'esperienza di una sola persona, e presi sempre dal continuo chiedere aiuto, a cui dobbiamo dare delle risposte, fare solidarietà, insegnare come ci si organizza, presi da tutte queste cose, ci perdiamo il momento migliore, secondo me, che è quello di cosa abbiamo imparato e cosa possiamo fare. E è una cosa che ti chiedo di raccontare ai ragazzi come metodo, perché assomiglia troppo allo studio questa parte qua e non sembra particolarmente appetibile. Invece, secondo me, tutto il percorso vale la pena di farlo per arrivare a questo punto qua, quando riesci a trovare la legge che regola il caos, come quella teoria del caos dove si dice che niente è per caso, ma tutto può essere ricompreso in un logaritmo, in una formula. La mia generazione era fin troppo appassionata a questa modalità di stare là a fare autocoscienza, a fare i voli pindarici, filosofici, politici. Questo me lo ricordo benissimo, ma dal farne troppo a non averne più il tempo, probabilmente abbiamo perso un pezzo. Se vuoi descrivere meglio questa, io ho sentito una frase molto importante: se c'è un potere che decide che questo sia bene, questi ragazzi possono servire. Perché io parto dal presupposto inverso, cioè tu dici noi non abbiamo un'ipotesi da dimostrare. Io invece purtroppo ce l'ho, perché occupandomi di sindacato e di mondo del lavoro, io voglio dimostrare che si può fare diversamente, si può utilizzare una strategia per combatterlo nel piccolo o per un progetto finale. I ragazzi che frequentano anche questo posto, ma i ragazzi in genere mi riferisco, mi sembra che nel migliore dei casi, e parlo degli italiani soprattutto, sono contenti di mobilitarsi. Sulla costruzione di qualcosa che deve sostituire le nostre ideologie, che hanno trovato un momento in cui sono o fallite perché sono state utilizzate male o variate, nel senso di rovinate, come succede nella Fattoria degli animali di Orwell. Cioè, un metodo, perché tutto quello che facciamo è vero che va sempre in un senso, ma qual è il senso? Ed è la stessa cosa di metodo che vi state ponendo voi, che è molto più maturo ovviamente. Una volta che avete analizzato delle cose, avete tratto delle conclusioni, delle leggi che lo regolano, l'altra domanda è a chi giova, o se c'è qualcuno a cui giova, o se semplicemente questo sistema ci prevede tutti, ci prevede come centro sociale, come sindacati che rompono le palle ma quelli tanto non possono fare, se in qualche modo siamo previsti e mettendo in discussione il nostro ruolo possiamo mettere in discussione un sistema.
Sì, io è molto difficile entrare in questo tipo di tentare una risposta a questo tipo di problemi. Non posso
di metodo.
Esporre il modo in cui noi lavoriamo con loro, che non è, se ho capito bene, però cioè non è un impianto su un dover far qualcosa con questi ragazzi. Io no, ho cercato solo di esporre una modalità di incontro affinché, diciamo, attraverso un gioco narrativo sia possibile passare da un sistema di storie che vengono raccontate e ritenute interessanti da loro, no, a diciamo un insieme di dispositivi che hanno organizzato quelle storie. Cioè, non esiste nessuna esperienza umana che non debba fare i conti con qualcosa che la trascende. L'idea che le cose che noi viviamo siano liberamente vissute è un'idea, come dire, da abbandonare. Cioè, noi viviamo all'interno di sistemi sociali assolutamente organizzati, normati, e che quindi, diciamo, prevedono degli operatori sociali per farci fare determinate cose. Se ci muoviamo per Modena troveremo delle strade già tracciate, dei sensi unici che qualcuno ha deciso, dei semafori che sono stati messi, dai quali non potremo sfuggire, potremo trasgredire. È rosso, passo lo stesso, ma voglio dire, però il semaforo c'è. Quindi se io racconto la storia di un mio, diciamo, di una mia avventura di viaggio per le vie di Modena, in realtà chiunque di voi, mettendosi lì, può diciamo, tirar fuori dalla storia che ho fatto io il sistema di regole, no, dentro le quali quella storia è avvenuta. Ecco, il dispositivo è questo. Se io chiedo domani a qualcuno di voi di dirmi non che cosa è stato detto qua, ma di dirmi dove era seduto, no, e come erano dislocate le persone, no, io non ho bisogno d'altro per stabilire quale dispositivo di potere era all'opera in questa sala. E questo dispositivo di potere è questo, cioè per esempio le sedie e la cattedra, no? È il dispositivo che c'è nelle scuole elementari, nelle chiese, è un dispositivo che si chiama panoptico, è stato inventato da Bentham, ha tutta una serie di implicazioni molto forti di potere che Foucault ha analizzato e tanti altri anche, no? Quindi mi basta un'informazione, per una storia, per capire il dispositivo, un certo tipo di dispositivo. Quel che dico io è che per quel che riguarda i tragitti, diciamo, quelli che ho chiamato i tragitti europei, diciamo questi tragitti qui, noi non abbiamo fatto un lavoro per identificare i dispositivi che stanno dietro quelle storie che sono state raccontate, perché non ne abbiamo proprio avuto l'intelligenza, cioè la capacità di capire, che era una cosa molto importante. La domanda allora che ci siamo poi fatti dopo, che ci stiamo facendo in questo periodo, è come facciamo, cioè perché non ci rimettiamo lì a riguardare queste storie, a raccontare nuove storie, per vedere se per caso non ci siano dei dispositivi che noi non conosciamo dietro questo tipo di cose. E questo potrebbe essere, diciamo, un passo avanti nella conoscenza di questi, di questo tipo di migrazione. Ritengo che questo tipo di migrazione sia molto importante, perché noi abbiamo un po' delle migrazioni, sulle migrazioni uno sguardo rozzo, insomma, no? Allora, in genere prima erano tutti i lavori che erano, la migrazione erano i migranti, i maschi, cioè gran parte delle ricerche non prendono neppure in considerazione il fatto che la migrazione delle donne aveva caratteristiche completamente diverse. Poi sono stati cominciati a fare dei lavori settoriali. Allora sì, le donne nigeriane perché sono prostitute, allora vediamo quel tipo di problema lì, oppure rumene, oppure badanti, che ne so, c'è una serie. Tu hai, come dire, una serie di filtri in cui infili, cioè una serie di eventi, no? Che già, diciamo, leggono l'evento a partire dal filtro. Noi qui abbiamo invece un percorso che per ora è sfuggito, ma il sospetto che ho io, e l'ho detto man mano che parlavo, cioè l'ho almeno suggerito come idea, è che questi siano sfuggiti, non perché in Italia non ci sia la capacità, diciamo, di leggere queste cose qui, ma perché le istituzioni italiane hanno interesse a dire che non esiste questo tipo di processo. E poiché hanno questo interesse, ecco un dispositivo, cioè io nascondo il processo, no? E il processo non c'è più, e quindi c'è di che cosa cavolo bisogna parlare, no? Ecco. Un secondo dispositivo è quello che ho dovuto affrontare in alcune presentazioni, soprattutto a Milano, con operatori del mondo cattolico, per esempio, no? I quali si sono altamente indignati perché, parlando delle mense, cioè i ragazzi raccontano che queste mense sono, come dire, delle mense che drogano, cioè la loro esistenza. Allora sono intervenuto un secondo dispositivo. Come? Ma qua chi fa la carità fa del bene, cioè la carità è un'opera santa, cioè qui addirittura si viene ad attaccare la carità, no, non attacco niente, non me frega proprio nulla. Se però 20 ragazzi mi dicono io alla mensa non ci vado più perché lì mi sono addormentato, e tutti dicono sì, e non solo, noi facciamo tutto un lavoro con gli altri ragazzi per dire che non ci vadano neanche loro, e noi raccontiamo questo tipo di storia, no, tu puoi dire quel che ti pare sulle mense di carità, e però ci sono altri che dicono un'altra storia. Allora, raccontare un'altra storia, cioè significa svelare dei dispositivi o mettere nelle condizioni di guardare dei nuovi dispositivi. Anche sulle comunità di accoglienza in realtà c'è un'altra storia, perché molti di questi ragazzi nel capitolo del viaggio raccontano di esserci stati nella comunità di accoglienza, soprattutto al sud, dove in seguito alle loro storie noi scopriamo che c'è un processo di proliferazione selvaggia di queste strutture, che è l'equivalente del processo di proliferazione selvaggia delle comunità terapeutiche a metà degli anni 70, no? E che è fondato sul principio che le prefetture, cioè di Agrigento, cioè di quei paesi, danno 75 euro a persona, diciamo così, a chi istituisce questi tipi di cose. Per cui sono nate delle strutture selvagge di famiglie, no? Che aprono due o tre stanze, una stalla, eccetera, no? E si fanno dare 75 euro per tutto l'anno per ragazzi che il giorno dopo non ci sono più, perché loro stessi invitano ad andarsene, dandogli un biglietto del treno che li porta a Milano, no? Al fine di poterne recuperare altri e denunciare che la richiesta di un altro è dovuta al fatto che quello di prima è scappato. E quindi il numero aumenta, cioè delle persone, più loro persone accumulano, più soldi intascano, no? Ma questo è un processo che alla fine è stato denunciato da un prefetto. Allora, noi l'abbiamo trovato attraverso i ragazzi, ed è curioso che mentre facevamo il cantiere ci sia un prefetto di Agrigento che tira fuori questo problema, diciamo, noi le scatole piene, continuare a dare un sacco di soldi, diciamo, a strutture dove il 95% delle persone che finiscono in queste comunità evadono, no? C'è qualcosa che qui non funziona. Ecco che allora il dispositivo del respingimento sulla strada diventa un dispositivo evidente, piano piano si mette a fuoco e mette a fuoco il sistema della responsabilità. Il nostro metodo è quindi questo: usare la narrazione non come biografia, come storia individuale che riguarda te, lui, qualunque altro, ma come analizzatore, no, di un dispositivo che è generale, dentro il quale tu sei finito ma ci passano anche gli altri. Questo è quello che ci aiuta e ci porta progressivamente a individuare quello che chiamavo la nostra implicazione rispetto a quel processo. Si può capire questo processo solo se noi capiamo le nostre implicazioni, cioè cosa fanno le istituzioni di questo paese, cioè per produrre quel tipo di avventura. È uno sguardo che va rovesciato. Non si tratta di parlare dei migranti, ma a partire dalla parola dei migranti parlare di noi. Ecco, questo è il metodo che noi utilizziamo.
Sì, grazie.
Cosa sta succedendo? Allora, Una cosa però è interessante, mi sembra quasi che questi ragazzi sostanzialmente si percepiscano come cittadini del mondo, appunto, come cittadini. Quindi per certi aspetti questo ricade in un immaginario che noi anche politicamente un tempo si diceva, insomma, noi non ci riconosciamo come soggetti di una identità nazionale, piuttosto che insomma, questo è la rivoluzione del piacere, insomma, non è che sia una cosa. Tuttavia, pare dire, da quello che si capisce, e questa è un po' la questione che mi sembrava interessante, che mi incuriosisce, diciamo, mentre c'è stato un periodo in cui si pensava di essere una tribù, cioè di avere la possibilità di identificarsi come classe, come categoria di persone che avevano in mano qualcosa che gli permetteva di aspirare a trasformare la società, pare che questo non sia nelle corde, cioè almeno non capisco se in realtà la padronanza di questi ragazzi possono sviluppare mano a mano nel loro percorso di vita potrebbe mai alludere in qualche modo a una capacità di intervento cosciente rispetto ai meccanismi appunto di dominio. E dall'altra parte però mi incuriosisce questo fatto, dicevi, in realtà c'è una individualizzazione massima, cioè in un certo senso quello che noi diciamo di voler contrastare, il fatto che il capitale ci vuole tutti individui separati uni dagli altri perché in qualche modo ci può dominare, però dall'altra parte dicevi c'è, questi ragazzi hanno la consapevolezza che se non c'è qualcuno che possono chiamare nel momento giusto, in qualche modo non hanno la possibilità, cioè che la rete che è tecnologica ma anche umana, è quello che gli permette di sperare di sopravvivere in buona sostanza. Quindi in questo senso, non so, si può intravedere qualcosa che sia una forma di solidarietà opportunista, come poi...
Io quel che suggerisco a partire dal mio lavoro, non voglio andare più in là e mettere più di tanto, diciamo così, in bocca a loro quello che è uno sguardo nostro o mio in questo caso, ma direi che l'osservazione che tu fai è interessante da questi due, perché presenta due aspetti molto interessanti. Uno, che in loro questa non è un'ideologia, essere cittadini del mondo, come lo è stato per noi con la rivoluzione francese o la rivoluzione bolscevica, insomma, a un certo punto no, sono comunista, sono cittadino del mondo, cioè. Però questa è un'ideologia, poi stavamo in Italia, facevamo le cose in Italia, i comunisti francesi facevano il comunismo francese, no? Quelli belgi, quello belga, tra loro si litigavano, poi si vedeva se c'era un'internazionale o no, e la per loro questa non è un'ideologia ma è una pratica sociale. Questa è la prima grande differenza che mi fa pensare a quello che è stato, diciamo, l'intervento sulla scena sociale e politica italiana dell'operaio Massa, il quale è arrivato alla Fiat, no? Senza sapere assolutamente nulla della fabbrica, del movimento sindacale, dei comunisti, dei trotskisti, Lenin, chi era costui, cioè disse proprio assolutamente nulla. Cioè, mio zio, che era uno di questi, era un bracciante, diciamo, della Puglia, quando è arrivata a lavorare alla Fiat, no? Per lui era un grandissimo, un mega sogno, no? Perché finalmente aveva un lavoro, cioè, no? Lo trattavano come una bestia, cioè doveva fare quasi 60 km tutti i giorni per andare a lavorare, perché la prima casa che ha trovato era 60 km distante dalla fabbrica, e per lui era un grande sogno. Ci ha messo 20 anni per arrivare di lì a diventare una persona consapevole di cos'era un movimento sindacale. E nel frattempo gliene hanno detto tutti i colori, per esempio il Partito Comunista, ha detto ah siete i teppisti perché ha fatto Piazza Statuto, cioè diciamo così, no? Perché erano straincazzati, cioè non perché tu puoi dire a cazzo questi avevano una grande visione, l'operaio Massa, cioè tutto quello che dicevano i Quaderni Rossi, supponiamo, no? Quello c'erano i Quaderni Rossi, non loro, cioè diciamo, loro intanto, però questa pratica sociale che teoricamente veniva guardata in un modo, ma che nello stesso tempo era una pratica nuova, no? Ha introdotto una grande rivoluzione nello scontro sociale italiano, cioè assolutamente ha modificato, diciamo, il modo di stare nella fabbrica, no? E per esempio gli operai professionali sono diventati una depositari della tradizione comunista, eccetera, sono diventati persone che hanno dovuto mettersi in seria discussione rispetto a un'altra modalità di pensare un movimento comune, per esempio solidale, no? Diciamo di lotta, no? Senza tutta una serie di pesantezze che erano le pesantezze dall'aver fatto il periodo post-resistenziale, no? Che chi ci vuole sapere, ha detto tu devi stare in fabbrica quando qualcosa succeda, quindi vai lì, nascondi l'unità, non portare con te se non c'è. Dovevi fare tu una serie di pratiche, darti una serie di regole. Per cui quando è arrivato questo soggetto, il vecchio comunista di fabbrica, cioè, cavolo vogliono questi che non ne sanno proprio niente, tutto quel che abbiamo passato noi per non perdere il lavoro di Valletta, erano operai coltissimi, con una grandissima esperienza politica, ma si trovavano di fronte a una pratica sociale nuova. No? Ecco, questa pratica sociale nuova è quella che io, diciamo così, ho cercato di mettervi diciamo sotto gli occhi di questo processo. Per me c'è una pratica sociale nuova rispetto a molti processi migranti. Io ho lavorato negli anni scorsi con gli adulti e devo dire sono due cose diverse. Questa pratica sociale è interessante perché allude a una società mondo che è veramente oggi una posta in gioco di qualunque idea di trasformazione sociale. Oggi veramente non possiamo proprio pensare un'idea di trasformazione sociale che non si misuri a dimensione planetaria. Cioè un pensiero che sia sotto di lì è un pensiero che non ha interesse. Cioè io non so, cioè non voglio denigrare il punto di vista di nessuno e offendere nessuno, ma è sicuramente un punto di vista mio, ecco, cioè riconoscetevi almeno, diciamo così, questo. Io oggi penso che muoversi in un'idea di trasformazione sia pensarsi in questa misura. Ed è per questo che ho trovato molto, molto facile parlare, al di là di tutte le lingue che abbiamo dovuto usare per metterci a parlare insieme, con questa componente che ho chiamato la componente determinata. Naturalmente, non tutto il processo migratorio, diciamo, dei giovani qui dentro, cioè è indubbio che ci sono dei ragazzi afghani che arrivano qui storditi da un certo viaggio eccetera e hanno un altro tipo di atteggiamento e di disposizione fino a un certo punto, ma è vero che comunque tra di loro, no, soprattutto questa parte più giovane non va a costruire i Latin King e anzi dice no, proprio io non sono proprio quella cosa lì, no? Cavolo vogliono, cosa c'entra il territorio di Lambrate, no? Perché l'idea di territorio che loro hanno non è Lambrate, cioè è proprio un'altra cosa, insomma. Allora dico, questo è come l'operaio massa è stato una cosa che ci ha obbligato a guardare la fabbrica e la lotta operaia in un'altra maniera, ma poi ha fatto storia, diciamo così, a partire dai primi anni 60 per diventare nel 69 poi il centro della storia di trasformazione, diciamo, anche delle fabbriche, del costume, della lotta sindacale, della lotta politica, della lotta culturale in questo paese, no? Ci sono voluti almeno dai primi anni 60 fino al 69, sono quasi 10 anni. Così io penso che questo processo, che oggi è la cosa più veloci, questo processo che si sta aprendo in Europa, no? È un processo che ci mette di fronte a qualcosa, no? Che va in questa direzione, una pratica sociale che va in... Poi come andrà a finire, dove andrà a finire, cosa noi ci faremo insieme, riusciremo non solo a intercettarla come Belleville, quindi costruire un centro diurno, cioè per cominciare a parlare con questa roba qua. Tenete presente che è una cosa difficilissima, in Italia ci sono solo 2 posti che si sono istituiti per far questo, uno è questo e un altro sulla scia di Belleville, poi è Civico Zero a Roma, che è un altro gruppo di ragazzi, cioè tra l'altro sono soci anche della nostra cooperativa, cioè voglio dire di Save the Children, che hanno intercettato, diciamo così, a loro volta adesso questi minori di strada, che sono tantissimi anche a Roma, che è la grande città e il territorio dove loro vivono, no? Ma si sa poco o nulla di più. Ecco, io non voglio
diciamo così, suscitare un'immagine di questo genere, cioè che, come dire, sto facendo una relazione molto a tesi, diciamo molto, diciamo così, influenzata da quello che mi piacerebbe che succedesse, insomma, no? Anche se devo dire, mi interrogo molto su questo, fino a che punto poi uno non ci metta nei processi, diciamo, soprattutto nei lavori di ricerca sociale, non ci metta molto di sé anche, voglio dire, quindi delle sue attese, delle sue anche emozioni, di quello che ha vissuto in un processo, quindi sicuramente invito sempre anche ad avere molta diffidenza rispetto a questo lavoro che si porta, cioè, ci sono, diciamo, però nello stesso tempo un riconoscimento comunque del fatto che questo è fino a un certo punto possibile sta anche nel fatto che questi ragazzi portano questo libro. Io domani sera farò un incontro a Milano, al Barrios di Milano, sarà un incontro dove molti, siccome verranno, mi hanno messo alle calcagne due sociologi blasonati, cioè quelli pure laureati, cioè perché, per evitare, insomma, che si parli troppo male delle istituzioni di carità, cioè, no? E allora per scelta loro verranno in gruppo, cioè verranno sfidando tutte le possibili leggi della loro sopravvivenza, perché, cioè, e cosa che hanno già fatto in un'altra presentazione che ho fatto a Milano, e sono intervenuti quando uno ha fatto un'obiezione dicendo ma del tipo questo genere, dicendo io sono quello che ha raccontato quella storia, cioè, quindi viene a dire a me che non è vera, no? O che forse è esagerata, no? E questo secondo me è un buon modo per cominciare a pensare una consapevolezza che va al di là della propria storia e va al di là della propria sopravvivenza, diventa difesa a questo punto di uno sguardo, difesa che è un passaggio secondo me di maturazione,
ma anche attacco. Difesa ma anche attacco,
sì.
Perché io non mi difendo, non accetto il tuo modo, la tua società che mi dice mi impone determinate cliché, determinate cose. Se sei in grado di soddisfare i miei bisogni, fallo subito, se no me ne vai a fanculo, come diceva quel ragazzo, appunto, non mi rompere i coglioni, sto dormendo, vaffanculo, me lo risolvo e mi porto a dormire dove dico io, dove ci sono i miei diritti, vengono rispettati, se no te ne puoi andare a fanculo e le istituzioni rappresentate dallo sbirro, dal poliziotto, vai in mezzo alla strada, come dire. Allora questa è un'immagine veramente che ai compagni deve far riflettere, questo è un nuovo modo di rapportarsi e di affrontarsi con quelle che poi la globalizzazione, il mondo globale, rispetto a quelli che sono poi quelli gli italiani, come ci hai descritto perfettamente, che siamo, mi sembriamo dei pugili addormentati, ci stanno picchiando dappertutto, prendiamo mazzate, cazzottone da tutte le parti e diciamo, oh, forse mi hai fatto male. Mentre lì c'è una reazione immediata, nella contraddizione questi ragazzi si pongono direttamente in una rottura, o su tu sei capace di darmi questo, se no vaffanculo, io mi muovo rispetto a quelle che sono le mie condizioni e le mie possibilità per sopravvivere in questo momento. Poi quelle che sarà vedremo, saranno le mie problematiche che continuamente si trasformeranno e caricheranno quella molla per farmi incazzare in un modo o farmi subire e accettare in un altro. Ma che il fatto stesso che questi ragazzi non accettano di essere trattati come degli adulti, che si vedono come vengono trattati gli adulti qua, appunto quelli di dargli un lavoro precario di merda e poi magari sai pure che vanno a dormire in un caso là, però te ritratti così. Questi no, questi giustamente sono un po' più dirompenti, ancora più interessanti a livello di capire socialmente cosa possono produrre e cosa vanno lì, proprio perché fanno parte di questa trasversalità che si muove, come dicevi, in tutto il mondo, in tutta l'Europa, fino a Calais, la so quella storia, l'ho letto, quella storia di quella ribellione di 2000 ragazzi che la polizia li ha caricati selvaggiamente. Io per esempio so anche che gli adulti nel Nocerino Sarnese, gli adulti prima gli ha fatto raccogliere i pomodori, ha raccolto i pomodori, quando era l'ora di pagare il proprietario stesso, d'accordo, già con la polizia, ha telefonato, ha detto qui ci sono dei clandestini, la polizia è arrivata, questi sono scappati, non li hanno pagati, alla fine si sono divisi il padrone e i poliziotti la paga di quei poveri disgraziati. Questi invece no, questi dice no, rompono direttamente gli schemi e poi devo sopravvivere in un modo o nell'altro, riesco a vedere come fare. Guarda che sono, in questo momento sono molto più avvantaggiati dei nostri giovani che diceva prima la compagna, che sono ancora un po' ancora figli di, non so, i coccobelli, della, come si chiama, è una realtà che si sta muovendo, che alla fine rimarranno disorientati anche loro da quello che è il mondo che si sta costruendo intorno a loro. Certamente non è un piacevole stare lì a vedere che un ragazzo a 13 anni deve vivere tutte quelle angherie che stanno vivendo questi ragazzi adesso in Italia. Però questi ragazzi si stanno ponendo anche in un modo di compendio, mentre i nostri stanno lì come noi gli stessi adulti, stiamo lì ad aspettare che qualcuno ci dia la benedizione definitiva e dire vediamo cosa fare.
Buongiorno. C'è una domanda, un giorno questi sans-papiers, questi immigrati, potrebbero costituire una classe, diciamo, che sostituisce la classe operaia imborghesita come fattore di cambiamento?
Sì, non l'ho fatto in
tempo. Me l'hanno fatta questa domanda anche a Milano, a Vittoria, quando mi ha fatto questa presentazione, uno sguardo, diciamo così, politico, sento un po' l'esigenza collocare questo processo, che è un processo embrionale, insomma, all'interno di una prospettiva politica più a cui siamo un po' più vicini, cioè in modo da... Io non mi sento di rispondere a questa domanda, francamente direi è troppo embrionale questo processo, cioè per poterci avventurare in una prospettiva di questo genere. Tuttavia ritengo che sia molto importante guardare questo processo anche in questa prospettiva.